Dal mio punto di vista, tutti i casi in cui diciamo, la strategia di guerra è stata portata come soluzione, invece si è palesato che questa strategia non era la soluzione, ma era il problema. E oggi accade che coloro i quali propongono, per quanto riguarda l'Ucraina, la guerra come soluzione, stiano facendo parte del problema.
Ciao, io sono Loran e questo è Venti di Pace, il podcast in cui si parla di disarmo, dialogo e coabitazione nei teatri di guerra e nella vita di tutti i giorni.
La pace è un bene che supera ogni barriera.
Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.
La paz no solo es la paz del nunca más, sino que la paz es mucho más. Es la memoria de nuestra necesidad y nuestros actos de convivencia. Porque la paz es más de lo que nosotros creemos.
We're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know.
Se è vero che, come scriveva Cicerone, in mezzo alle armi le leggi tacciono, è altrettanto vero anche l'opposto, ossia che laddove la politica parla, a tacere sono le armi. Il ricorso alla guerra è quindi, per definizione, il fallimento della politica. Ed è proprio di politica in senso ampio, direi ossigenato, che parleremo oggi con Alessandro Marescotti, professore di lettere, fondatore di Peace Link e volto storico del pacifismo italiano. Buongiorno professore.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, il pacifista è spesso dipinto, specialmente negli ultimi tempi, in chiave denigratoria, come un sognatore, un utopista dai buoni sentimenti, slegato completamente dalla realtà. Lei, che si occupa di pace da oltre 30 anni e conosce a fondo il movimento pacifista, concorda con questa definizione di pacifista, diciamo, naif?
La definizione di pacifista naif, diciamo, contrasta con quella che è la ricostruzione storica che possiamo fare del movimento per la pace. Io mi sono occupato, insieme a mio figlio, di fare una ricerca per vedere nel corso della storia dell'uomo quali sono stati i movimenti che si sono opposti alla guerra. Non c'è nulla di più concreto nella storia della lotta contro la guerra, una lotta che spesso è stata taciuta, non è stata descritta nei libri di storia, si è preferito descrivere la storia dei vincitori o la storia di chi ha voluto la guerra, ma la storia di chi ha contrastato la guerra è una storia che è rimasta un pochettino nascosta, ma ha avuto un ruolo molto importante ed ha avuto un ruolo particolarmente importante, ad esempio, nell'Ottocento e nel Novecento, perché sono proprio questi i secoli in cui si formano le associazioni che decidono di contrastare le terribili guerre che hanno caratterizzato questi due secoli, in particolare il Novecento. E poi va detto che nell'Ottocento è nata l'idea dell'arbitrato internazionale, di una politica che riesca a risolvere i conflitti non attraverso la forza, ma attraverso un ente terzo, un'entità terza, che possa, diciamo, valutare le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro, arrivando a una composizione dei conflitti senza l'uso della violenza militare. Da questo punto di vista, quindi, facendo questa ricerca, che poi è servita anche a me come docente per portare davanti ai miei ragazzi un'altra storia, facendo questa ricerca, che cosa è emerso? È emerso che i pacifisti non sono certamente anime belle, sono stati, magari senza neanche chiamarsi pacifisti, sono stati donne e uomini che hanno saputo portare un'idea diversa della storia all'interno della società, hanno saputo opporsi. Non c'è nulla di più importante del racconto di queste persone che spesso non hanno un volto, che comunque hanno saputo ingaggiare una lotta contro chi voleva la guerra. E grandi uomini poi della cultura, pensiamo ad Einstein, pensiamo a Freud, pensiamo a Bertrand Russell, hanno saputo trasformare questa istintiva e opposizione alla guerra, diciamo è più che altro un istinto di sopravvivenza, in una vera e propria teoria. E ricordiamoci ad esempio il carteggio tra Einstein e Freud su perché la guerra, come contrastare la guerra. Quindi se parliamo di anime belle per Einstein e Freud, che erano i massimi esponenti della cultura scientifica e diciamo relativa allo studio dell'uomo, voglio dire, veramente non comprendiamo che dall'altra parte chi invece ha ritenuto che la guerra potesse essere utile, bene, questi ultimi hanno distrutto l'Europa, perché le due guerre mondiali sono state la distruzione dell'Europa. Adesso che l'Europa ha cercato di rinascere, rischiamo di distruggerla nuovamente con il mito delle armi. Quindi un po' di studio della storia serve, e soprattutto serve un ritorno del movimento pacifista come anima di una nuova Europa, di un'Europa che non crede nelle armi, non crede nella forza risolutrice della guerra, ma crede in altri valori che poi le dovrebbero essere propri.
Ecco, sì, bisogna superare questo mito del pacifista, diceva lei, anima bella, del pacifista che si limita ad aprire le braccia e subire passivamente il corso della storia e della politica. Adesso, per esempio, una delle grandi tematiche che vengono opposte ai pacifisti è: ma gli ucraini hanno diritto di difendersi, e quindi mandiamo le armi, e quindi eccetera. Allora, volevo chiederle proprio sempre sul ruolo dei pacifisti, sui pacifisti. Il pacifista è colui che in generale è contro l'uso delle armi anche quando se ne vede una puntata contro, oppure è una persona che è capace di leggere, appunto, diceva lei, la storia ma anche la politica e tracciare soluzioni, percorsi nuovi per arrivare a una soluzione di cessate il fuoco e di pace?
A mio parere ci sono due visioni del pacifismo. Un pacifismo non violento è un pacifismo che punta alla risoluzione pacifica dei conflitti senza escludere il ricorso estremo, come soluzione estrema, alle armi. Però stiamo parlando come freno di emergenza. Adesso non so se sui treni c'è ancora quel freno di emergenza che io ricordo sui vecchi treni, però stiamo parlando veramente di un freno di emergenza. Invece qui questo freno di emergenza lo stiamo tirando in continuazione, giorno per giorno. Io non vedo giorno che non ci sia qualcuno che tira questo benedetto freno di emergenza paragonando Putin a Hitler, e poi prima paragonando Gheddafi a Hitler, e poi paragonando guida la Siria, Assad, a Hitler. Insomma, qua abbiamo un mondo pieno di Hitler e dall'altra parte una visione per cui il ricorso all'uso delle armi è giustificato da questa visione ideologica per cui l'avversario è sempre Hitler, l'avversario è sempre l'uso delle armi in una visione, diciamo, pacifista di tipo non violento e tendenzialmente esclusa. Poi c'è una visione della pace che ha concepito, appunto, come ho detto prima, il ricorso estremo, ma in una visione non organica, ecco, questo è importante, in una visione non organica dell'uso degli eserciti, altrimenti scadiamo nella storia, ad esempio, della socialdemocrazia tedesca, che nella prima guerra mondiale votò per i cosiddetti crediti di guerra, per riarmare, perché diceva che buone armi ai soldati tedeschi significava difendere i lavoratori che andavano a combattere. Questa visione difensiva delle armi alla fine può scadere, ed è accaduto e accade ancora oggi, in una sorta di integrazione organica dell'uso delle armi nella strategia, mentre invece sia diciamo, il pacifismo non violento, sia il pacifismo, chiamiamolo realista, ma comunque pacifismo, escludono dalla propria strategia il conflitto armato. Il pacifismo nasce proprio per escludere il conflitto armato. È come dire che io sto cercando di creare un movimento antidroga. Se io decido di fare un movimento antidroga, cerco di escludere questa soluzione. Ovviamente vi possono poi essere alcuni casi in cui ci possono essere delle deroghe, ma sono deroghe che riguardano l'eccezione, mentre invece stanno cercando di riportare la guerra dentro la regola. Dal mio punto di vista, tutti i casi in cui la strategia di guerra è stata portata come soluzione, invece si è palesato che questa strategia non era la soluzione, ma era il problema. E oggi accade che coloro i quali propongono, per quanto riguarda l'Ucraina, la guerra come soluzione, stiano facendo parte del problema.
Sì, è la sensazione che si sta diffondendo anche sempre più in un'opinione pubblica che però non vede rispecchiate queste posizioni o queste preoccupazioni sui giornali o in televisione. No? Questa reductio ad Hitlerum è operata sì dai politici ma anche e soprattutto da un'informazione che invece di sostenere le ragioni della pace anche storiche, anche pragmatiche volendo, si è dedicata invece a rafforzare questa etichetta, a costruire e rafforzare questa etichetta del pacifista anima bella che bisogna mettere da parte perché poi ci sono le ragioni della realpolitik, no? E allora le chiedo, PeaceLink, che è la sua associazione per l'appunto, nacque, se non sbaglio, nei primi anni 90 proprio per contrastare questo tipo di informazione, per offrire una narrazione diversa e offrire un diverso punto di vista sulla guerra. Che ruolo ha oggi l'informazione nel promuovere questo tipo di riflessioni di cui abbiamo parlato fino adesso? E che ruolo può avere invece il movimento pacifista in questo senso?
Molto importante il ruolo dell'informazione, è molto importante che vi sia un'attenta selezione delle informazioni, distinguendo quelle che sono le informazioni di propaganda da quelle che sono le informazioni, ed è molto importante che questo ruolo di selezione delle informazioni, di visione critica delle informazioni, alimenti il movimento pacifista, cioè che il movimento pacifista non cada nella trappola della disinformazione. Della disinformazione militare. Quando nel 1991 abbiamo costituito PeaceLink, volevamo costruire una sorta di agenzia stampa pacifista, di agenzia stampa che selezionasse le informazioni e le condividesse all'interno di un mondo che spesso doveva leggere i giornali che avevano un punto di vista diverso. E a quel tempo i periodici pacifisti avevano tiratura mensile. Noi avevamo l'idea invece di dare un'informazione giorno per giorno che fosse capace di analizzare, smontare, controbattere le bugie di guerra, le analisi finalizzate a giustificare la guerra. E questa idea che ha fatto nascere PeaceLink nel 1991 è stata poi alla base di tutto il percorso di oltre 30 anni e sta proseguendo adesso non solo nelle pagine web che sono sul sito di PeaceLink, che ricordiamo è www.peacelink.it, ma questa informazione giorno per giorno si sta trasformando, ad esempio per quanto riguarda la guerra in Ucraina, in una sorta di informazione ora per ora che noi stiamo cercando di fornire attraverso un network sociale che è organico a PeaceLink, che si chiama sociale.network, che lo si trova dentro una finestrella del sito di PeaceLink. Quindi ci sono alcune pagine web che hanno sulla home page di PeaceLink una durata media di 2-3 giorni, alcune anche una settimana, ma la quantità di informazioni che pubblichiamo rende abbastanza variabile la home page, però cerchiamo nella home page di mantenere per almeno alcuni giorni le informazioni di fondo, diciamo, è una sorta di settimanale Pistink, ecco. Ma oltre a questa impostazione da settimanale, dentro Pistink c'è un'informazione da quotidiano che troviamo dentro sociale.network, che ha una sua logica, è molto simile a Twitter. E che cosa facciamo? Cerchiamo proprio di selezionare tutto quello che si trova nel panorama informativo, sfrondandolo dalla propaganda e andando a ricostruire questa sorta di puzzle, perché elementi di verità ci sono in tutti i giornali, ci sono in tutte le agenzie stampa, solo che poi vengono accompagnati da elementi di propaganda che ne facilitano un'interpretazione differente. Paradossalmente noi possiamo prendere anche giornali come Repubblica, Corriere della Sera, e smontando le informazioni, tagliando la parte di propaganda o ideologica, troviamo le informazioni nude e crude che ci consentono di capire cosa sta succedendo. Faccio un esempio concreto. In queste ultime 2-3 settimane l'informazione ha sempre detto che l'Ucraina sta vincendo, e questa informazione serviva a accompagnare un altro tipo di visione della guerra, per cui siccome l'Ucraina sta vincendo, bisogna mandare armi. Erano due informazioni, l'una che serviva a giustificare l'altra. Sul sito di Pistink e sul sociale.network invece abbiamo cercato di capire se l'Ucraina stesse davvero vincendo. Andando a consultare siti militari si vedeva che non era assolutamente così e che la strategia di mandare armi non stava funzionando, ammesso che avesse all'inizio una logica plausibile. Quindi quello che cerchiamo di fare come Pistink è proprio quello di fare una sorta di controinformazione, partendo dall'informazione nuda e cruda, ossia se uno guarda oggettivamente la realtà, non può che essere contro la guerra, mentre invece quello che ci viene offerto oggi è un panorama informativo spesso che non è basato sulla nuda verità, ma sulla narrazione della verità allo scopo di interpretarla in una certa forma e di giustificare poi le strategie belliche. Noi cerchiamo di decostruire questa narrazione e basandoci proprio sull'evidenza, perché paradossalmente noi come pacifisti siamo i più realisti di tutti. E l'analisi che abbiamo fatto noi della guerra in Ucraina, paradossalmente, è l'analisi che oggi fa Kissinger, che è uno dei più realisti e non è certamente un pacifista. Adesso Kissinger sta dicendo, guardate che Biden sta sbagliando, e questa cosa che Biden e la NATO sta sbagliando, e questa idea che Kissinger adesso sta facendo emergere, nonostante i suoi 98 anni, nonostante, ripeto, non sia un pacifista, io non sono assolutamente a favore di Kissinger per tante cose che ha fatto, però questo suo realismo combacia in questo momento con il realismo per cui noi stavamo dicendo no alla guerra, e stavamo dicendo che la narrazione di Biden, la narrazione anche dell'Unione Europea e la narrazione della NATO erano narrazioni tossiche.
È un lavoro di ingegneria all'incontrario, si prende, esatto, il pacchettino finito dell'informazione con il frame narrativo intorno, si smonta tutto, si recuperano gli ingredienti iniziali e si ricostruisce invece una nuova ricetta che dà una visione diversa, più realista ovviamente dal vostro punto di vista. Quindi è un grande lavoro di costruzione, e secondo me una parola chiave è proprio network, che è inclusa nel vostro sociale.network, ma che poi la nascita di Pistink, che con la tecnologia ha un rapporto molto stretto. Se non sbaglio, proprio lei citava il 91 quando siete nati, Pistink è nata proprio creando una sorta di rete internet prima ancora che nascesse internet, quindi proprio all'avanguardia. E anche oggi mi sembra di capire, con questo sociale.network, che sempre, se non vado errato, è ospitato su un sistema diffuso e partecipato che si chiama Mastodon, state cercando di non solo essere un polo di controinformazione, ma creare una vera e propria rete sociale differente, che si appoggi, che cerchi narrazioni, storie e verità concorrenti a quelle propagandate dai media, è corretto?
È corretto. Noi come rete pacifista, quando siamo nati, non potevamo utilizzare l'internet classico che era riservato ai grandi centri militari e alle università. La potenza di calcolo dei computer che tutti avevamo era incompatibile con la potenza di calcolo che veniva richiesto per l'internet dei grandi centri. Quindi, diciamo, internet esisteva, ma non c'era nelle case. Cioè, uno per poter usare internet, a parte il fatto che non esisteva l'internet grafico, l'internet della navigazione, c'era un internet molto difficile da, diciamo, da usare, da comprendere. L'internet che non esisteva ce la siamo dovuta creare con un software di un anarchico americano, Tom Jennings, che creò un software costruito a ridosso della scarsa potenza di calcolo dei computer che avevamo nelle nostre case. Ricordo ancora una volta che feci una telefonata a un docente universitario pacifista a cui spiegai tutta questa nostra idea di costruire una rete come quella di Peacelink, e lui mi disse: ma no, ci sono già le reti telematiche, solo che lui stava dentro l'università e aveva a disposizione centri di calcolo che noi non potevamo avere a casa. C'era un forte scollamento fra una realtà universitaria che non aveva un'idea di che cosa fosse la realtà quotidiana di chi come noi possedeva un PC con processori Intel 8088, Intel 8086, Commodore 64. Questi processori non erano in grado assolutamente di agganciarsi alla grande internet che serviva alla guerra o alle grandi multinazionali o ai grandi centri di ricerca. E quindi con questo software che si chiamava Fido e che era stato ideato da Tom Jennings, incominciamo a costruire una rete su misura per noi piccolini, che avevamo computer piccolini e che non potevamo permetterci di fare grandissime cose. Tuttavia qualche cosa l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta perché piano piano si è costruita una rete di tecnologie povere. Allora parlavamo di telematica povera, una rete di tecnologie povere che bene o male riuscivano a condividere l'informazione, magari con un pochettino di ritardo e con un pochettino di difficoltà rispetto ad altri centri. Ad esempio, si potevano condividere allora solamente messaggi di carattere testuale, file, nulla a che vedere con la multimedialità. Però a noi bastava questo, bastava avere, un messaggio di 100, di 1000 parole per cambiare le cose, per dire: no, guardate, adesso sta succedendo questo e non quest'altro. E soprattutto eravamo capaci di avere il potere dell'informazione nelle nostre mani. Non dovevamo andare a chiedere il piacere alla giornalista, al giornalista amico, e non dovevamo fare la telefonata: domani mi pubblichi questa cosa. No, eravamo direttamente noi che avevamo il potere dell'informazione nelle nostre mani, e anche oggi questa gelosa attenzione al potere dell'informazione è alla base della nascita di Sociale.network, perché su Facebook o su Twitter possono scattare in alcuni momenti delle logiche di censura per cui certe cose te le bloccano. C'è tutta una campagna contro la disinformazione che è nata nell'era del Covid, su questo non mi voglio assolutamente addentrare, per cui alcune informazioni sono considerate informazioni disinformazione, o meglio, informazioni sbagliate da contenere.
È successo anche, mi pare, con Pace Proibita di Santoro, che è stato censurato per molte settimane su YouTube.
Esatto, e noi dobbiamo sapere che Twitter è una rete privata, e che Facebook è una rete privata, possono fare quello che vogliono. Invece Sociale.network con il software Mastodon è installato sul nostro server. A meno che non vengano e ci sbaraccano il server, ma noi siamo padroni della nostra informazione. E soprattutto la cosa bella di questa idea di informazione non censurabile è che il nostro server è federato con altri server. Dovrebbero sbaraccare tutti i server della nostra federazione, perché siamo federati con altri server che condividono l'informazione. La nostra è un'informazione federata, infatti si parla di fediverso, e ci sentiamo più sicuri nel tenere l'informazione nelle nostre mani. E così come nel 1991 non volevamo delegare l'informazione ad altri, ma la volevamo gestire con la nostra testa e con i nostri computer, anche oggi vogliamo fare in modo che l'informazione venga gestita sulle nostre reti. Poi magari uno può fare anche ridondanza dell'informazione su Facebook o su Twitter, ma è una maniera per fare ridondanza, non per far partire i messaggi da lì. I messaggi devono sempre partire da Peacelink, e noi consideriamo questo un elemento discriminante. E invitiamo infatti il movimento pacifista a mantenere l'informazione nelle proprie mani, a non travasarla in maniera critica su network privati. E crediamo, insomma, che questa intelligenza nella gestione dell'informazione sia fondamentale. Purtroppo il movimento pacifista è passato da una tendenziale ostilità nell'uso della telematica 30 anni fa a una entusiastica adesione alla telematica, così come oggi, nel nome dell'efficacia e della diffusione, per cui si va facilmente su Facebook. Se uno va a vedere, tutti i coordinamenti per la pace sono su Facebook. Non che questo sia male, ma voglio dire, dobbiamo pure fare in modo che dopo questo primo accampamento in un campo che non è il nostro, le tende poi ce le andiamo a piantare per bene sui nostri terreni.
Questo che ci ha appena descritto lei è realismo allo stato puro, perché c'è una lettura della realtà, c'è una dissezione dell'informazione, un'architettura democratica sia delle reti dei movimenti sociali che anche appunto della gestione dell'informazione, c'è una fortissima conoscenza della storia. E allora tutto questo patrimonio di conoscenze, competenze anche tecniche, anche storiche, anche umanistiche, anche umane, non deve essere disperso dal mio punto di vista e dovrebbe riuscire a conquistare uno spazio di azione proprio politico, come dicevamo all'inizio. E visto che la politica e i giornali, quelli che sarebbero deputati a fare questa operazione, non pensano che a schierarsi, al punto che addirittura ha alzato le mani pure il segretario generale dell'ONU, che si è detto impotente in tutta questa situazione di schieramenti contrapposti, quale può essere questo ruolo politico che il movimento pacifista potrebbe e dovrebbe assumere? Parlava lei prima di terzietà.
Sì, direi due cose. La prima è questa proprio idea di terzietà, nel senso di acquisire credibilità, perché noi non possiamo e non vogliamo essere schierati né con una parte militare né con l'altra, pur riconoscendo ovviamente che chi è aggredito, che chi ha aggredito ha torto e chi è stato aggredito ha ragione. Tuttavia non dobbiamo cambiare la nostra idea di strategia perché c'è uno che è stato aggredito e che quindi diventa automaticamente la parte che legittima la strategia della guerra. Premesso che una strategia di legittima difesa è ovviamente condivisibile, ma se andiamo a vedere la storia solamente in questa prospettiva, rischiamo di non comprenderla. Faccio un esempio concreto. Quando noi spieghiamo a scuola la Prima Guerra Mondiale, non diciamo avevano ragione quelli che sono stati aggrediti, perché poi alla fine questa guerra, che cominciò nel 1914 ed è finita dopo milioni di morti nel 1918, non è stata la guerra degli aggrediti che avevano ragione e che hanno fatto una legittima guerra di resistenza. È stata una guerra in cui sia nelle nazioni che hanno aggredito, sia nelle nazioni che sono state aggredite, i complessi militari industriali hanno preso il potere e hanno condotto le rispettive nazioni al disastro. Questa è una cosa molto importante da comprendere. Cioè, noi quando spieghiamo la Prima Guerra Mondiale non diciamo il Belgio fu aggredito dalla Germania e quindi la Prima Guerra Mondiale fu giusta. Perché dobbiamo anche capire che alle origini di questa Prima Guerra Mondiale c'erano ragioni ben più profonde e che avevano preparato questa guerra sia in un verso che nell'altro. Tra l'altro, se andiamo a grattare a fondo le ragioni degli aggressori e degli aggrediti, scopriamo che l'Italia era un aggressore nel 1915 quando entrò in guerra e che passò il Piave e attaccò l'Austria. E allora cosa dovremmo dire? Che l'Austria fece bene? E che l'Austria fece bene poi dopo ad invadere l'Italia dopo Caporetto? Se ci mettiamo in questa prospettiva puramente formalistica, noi rischiamo di non vedere la sostanza delle cose, e cioè che dietro ogni guerra, dietro i pretesti di ogni guerra, dietro l'incipit di ogni guerra, ci sono ragioni molto più profonde che ne motivano la prosecuzione. E questa è la questione. Cioè, posso anche capire una guerra che nasce come guerra di difesa, ma non una guerra che prosegue all'infinito, assolutamente, e che costituisce poi una sorta di cronicizzazione della devastazione, che alla fine non serve poi a nessuno. E andiamo a fare il bilancio della Prima Guerra Mondiale, ci sono stati vincitori e vinti, ma come diceva Bertolt Brecht, fra i vinti faceva la fame. La povera gente tra i vincitori faceva fame, la fame e la povera gente ugualmente. È quello che sta avvenendo oggi. E quello che è ancora più grave è che a farne le spese di questa scelta di una guerra infinita, di una nuova guerra infinita, saranno le popolazioni africane, che avranno una crisi devastante. Proprio oggi si sta parlando di ondate di migranti senza precedenti. Quindi da questo punto di vista io penso che il nostro ruolo come pacifisti è quello di dare un'impostazione di terzietà e di ritornare al vecchio buon arbitrato internazionale, a riportare, anche se ci sono moltissimi problemi, riportare l'ONU al centro, perché non c'è altra alternativa. E riportare dentro la discussione il realismo, perché io posso essere dalla parte del bambino, anzi devo essere dalla parte del bambino che è stato aggredito, ma non posso pensare che il bambino aggredito dal gigante, mettendogli in mano il mitra, quella sia la soluzione. No, non credo che... noi dovremmo arrivare al punto di destrutturazione, come dicevamo prima, della narrazione, arrivare a far capire che purtroppo siamo stati vittime di un abbaglio proprio in queste settimane, in questi mesi, per cui dopo aver acquisito la chiara coscienza che le armi e il commercio delle armi non potevano creare la pace, si è precipitati invece in una visione completamente diversa. A questo punto dovremmo riscrivere tutti i trattati internazionali e dire che il commercio delle armi deve essere regolato su principi di pace. e sarebbe veramente una cosa che ci fa tornare indietro di 50 anni, di 60 anni, di un secolo, non so dire di quanto. Quindi, rispondendo alla domanda, io credo che effettivamente il nostro ruolo in questo momento è quello di portare un po' di realismo all'interno della discussione, di svolgere un ruolo di terziarietà, perché noi non siamo coinvolti nella guerra, non siamo coinvolti nella logica della vittoria, non siamo coinvolti nella questione dell'orgoglio, perché qui ormai si stanno mettendo in campo dinamiche che riguardano orgoglio, l'Ucraina non può perdere, c'è una questione di orgoglio, a questo punto che facciamo? Mandiamo alla sbaraglio decine di migliaia di persone perché occorre difendere l'orgoglio, no? E poi c'è un'altra questione. Il ruolo del movimento pacifista deve essere un ruolo finalizzato a costruire l'opinione pubblica. L'opinione pubblica oggi, e di questo si dolgono, si lamentano in molti, l'opinione pubblica sostiene le ragioni della pace, le ragioni della trattativa, le ragioni della NATO e le ragioni di Biden non godono dell'approvazione dell'opinione pubblica. E io credo che da una parte c'è una sorta di buonsenso che guida le persone che non si sono fatte drogare da una certa informazione predominante, ma dall'altra parte forse un piccolo, diciamo, sostegno a questa opinione pubblica non bellicista l'abbiamo data noi come pacifisti, abbiamo cercato di fornire argomenti, informazioni a un'opinione pubblica che è stanca, insomma, di sentire parlare di guerra, che non sta seguendo i grandi mainstream informativi, che non si entusiasma a leggere Repubblica, il Corriere della Sera e gli editoriali che invitano all'eroica resistenza e che poi si trasforma in un'ideologia di guerra ad oltranza. Quando vedo questa forma di narrazione per cui bisogna andare avanti a tutti i costi pur di difendere i sacri confini, pur di essere dalla parte del giusto, mi viene da pensare ai generali che nella prima guerra mondiale venivano definiti guerrafondai, quelli che portavano la guerra a fondo, perché solamente attraverso la rigida e dura disciplina, attraverso il comando, attraverso la dedizione alla guerra si riuscirà a far prevalere la propria visione, giusta o sbagliata che sia. Questa idea della guerra ad oltranza è un'idea che è purtroppo rinata e che noi dobbiamo combattere, perché anche una guerra ad oltranza per giusti principi, tra virgolette, mettiamo molte virgolette in questi giusti principi, una guerra ad oltranza per giusti principi, che comunque porta al massacro decine di migliaia di persone, è una guerra che ricalca gli ideali della guerra della prima guerra mondiale, di quei giovani inglesi che partivano carichi di ideali perché avevano provato indignazione nel vedere il Belgio invaso dalle truppe tedesche, una cosa orribile che avvenne allora, ma questi giovani animati di tanti ideali molto belli, indignati, poi cominciarono ad avere la loro crisi di coscienza e nacquero i cosiddetti war poets che incominciarono ad abbracciare l'idea pacifista.
Allora io la ringrazio veramente Alessandro Marescotti, presidente di Peace Link, per essere stato qui con noi e per il lavoro a favore di questo nuovo pragmatismo pacifico, per questo realismo pacifista. Ecco, e invito anche tutti quelli che ci hanno seguiti ad ascoltare i prossimi incontri e recuperare magari anche quelli passati, sempre qui a Venti di Pace, in versione podcast su tutte le vostre piattaforme preferite e in diretta ogni settimana su Radio Meridiana. Grazie Alessandro, grazie mille.
Grazie a voi.
Venti di Pace è una produzione originale Radio Meridiana. Da un'idea di Laurent Ferrante e con il supporto di Matteo Bortolon. Maggiori informazioni su www.radiomeridiana.it.